Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Oggi concludiamo la lettura dello Stabat Mater di Jacopone, ovviamente nel commento di Padre Stefano Maria Manelli e della Casa Mariana Editrice nel 2018, con il sottotitolo La Corredenzione Mariana. Ecco, in effetti questo cantico, a dispetto dei critici, è tutto un cantico che teologicamente si può spiegare solo con la Corredenzione Mariana. Cioè, la Madonna collabora con Cristo, e quindi per questo Jacopone chiede la grazia alla Madonna, di essere come Cristo, di portare i suoi stessi dolori in vista di entrare nella gloria. Ecco, la prima parte abbiamo visto del cantico, è una contemplazione dei dolori di Maria, ecco, quindi delle sofferenze del figlio, e quindi filtrate attraverso il cuore della madre, quindi una contemplazione statica di questo quadro pietoso, che però è ovviamente è il nucleo della nostra salvezza, della nostra redenzione. E la seconda parte è una richiesta fatta a Dio, cioè alla Madonna, di essere come lei, cioè di sentire i suoi stessi dolori, di partecipare alle sue sofferenze per entrare un giorno alla gloria di Dio. E quindi dare massima soddisfazione a Dio con la nostra santificazione, con la gloria che viene da Dio solo e che noi viviamo in noi stessi. Ecco. Dopo aver conosciuto questa ammirabile sequenza mariana del beato Jacopone da Todi, non è certamente difficile condividere il parere di chi afferma che si potrebbero dire molte cose in più sullo Stabat Mater, perché, come spiega la studiosa Teresa Pedone Nani, presenta una ricchezza immensa, ed è suscettibile di infiniti approfondimenti sul piano storico, stilistico, lessicale, dogmatico, visto. Quindi quanti libri dovrebbero essere scritti sullo Stabat Mater, non solo la sequenza pura e cruda delle parole, delle frasi, anche diciamo, studiate da un punto di vista etimologico, storico, ecco. Però è il valore dogmatico, il valore mistico, il valore sociale. Tutte queste cose andrebbero sviluppate. Esso è degno commento alle stazioni della Via Crucis, quarta e dodicesima. Cioè la caduta di Gesù, no? L'incontro con sua madre, e la dodicesima è la sua morte. Sicuramente la Madonna era presente non solo sotto la croce, cioè Giovanni ci dice che era sotto la croce, ma se era là sotto, ovviamente ha seguito passo per passo tutto l'itinerario di sofferenza del Signore. Beh, non è escluso, anzi, non è contro la ragione che sia avvenuto così, non è contro l'esegesi, perché appunto si stava lì. Beh, sicuramente no. Ecco. C'era anche prima. E poi la morte, ovviamente. Nella morte la Madonna sicuramente è presente. Ecco, è presente alla morte. Luca dice che è presente anche alla Pentecoste. Ecco, quindi insomma, possiamo pensare che ecco, questa presenza sia stata costante in tutta la vita di Cristo, anche nella risurrezione, anche nella vita della Chiesa. Mentre lo Stabat vede la passione anche a parte virginis. La Via Crucis è un quadro che ecco, i santi, soprattutto i francescani, hanno dipinto ecco, a motivo dell'edificazione morale e spirituale del popolo. E oggi vediamo delle belle Via Crucis che sembrano opere d'arte, ma quello è funzionale. Funzionale a che cosa? È allo spirito che deve vivere nei cristiani, di imitare il Signore, portare la croce, no? Seguirlo nella via, ecco, della sofferenza per partecipare un giorno alla gloria. Questa invece è a parte virginis, questo Stabat Mater, no? È un'altra via crucis, si può dire. Però vissuta con gli occhi di Maria. Risponde pienamente anticipandola a Maria Maria Cultus. culto mariano, no? Il culto mariano di Paolo VI, mentre esalta il valore salvifico del dolore di Cristo, di Maria e del fedele. Certo, il culto di Maria è sempre sottomesso a Cristo, però c'è ciò che si voleva negare in base al concilio, da parte dei più critici, dei più radicali pensatori, era il fatto del culto mariano. E invece il culto mariano esiste. Il Papa lo ha ribadito chiaramente con una lettera apostolica. Che dice proprio quasi dogmaticamente che dobbiamo onorare la Madonna, dargli culto, non come a Dio, però è giusto dargli. È testo autorevolissimo perché assomma in sé una tradizione plurisecolare, santissima teologicamente, dolce senza mellifluità, semplice di semplicità evangelica, si dà a assumere un ritmo prosastico. Cioè la poetica in realtà è prosa, il ritmo è prosastico, perché dice delle verità di fede, Dice delle verità di fede riguardo alla Madonna, sulla sua mediazione, la mediazione materna, la mediazione di sofferenza, la mediazione di santificazione, creazione, redenzione, santificazione, in tutto il mediatrice la Madonna. Beh, la creazione, cioè la nascita di Cristo, beh, questo si vede perché è scritto nei Vangelici, pure i più critici non è che possono smettersi a criticare che la Madonna sia stata mediatrice nell'incarnazione. Beh, c'è scritto così, che facciamo? Impugniamo le scritture. La redenzione, cominciano già a impugnarla perché dice, ma la Madonna stava lì, ma non ha fatto niente, aveva dei dubbi, insomma, poveraccia, forse si è pure ribellata a Dio, ha cominciato a dire a bestemmiare, insomma, addirittura fanno queste congetture, no? I teologi moderni che umanizzano la Madonna, ma invece se Jacopone ha capito bene che cosa sta a fare lì la Madonna, è mediatrice di salvezza, perché lei soffre con Cristo, vuole soffrire con Cristo, stabat, no? Nessuno ce la costringe a stare, poteva scappare, insomma, pure affranta dal dolore come vogliono i critici d'oggi, e allora che fa? Si butta per terra, sviene. Non partecipa perché è come anestetizzata dal suo stesso dolore, perché non può sopportarlo, no? Ma questa non è una donna che partecipa in tutto alla passione di Cristo. Invece stabat, il verbo di Giovanni, che stava, anistemi, che stava lì proprio presso la croce di Gesù, ci stava lei. Se non c'era lei, c'era nessun altro, perché le altre donne, poi c'era anche Giovanni, ma solo perché ci stava lei. Lei aveva deciso di starci e ci stava, senza costrizione, liberamente. Quindi, che cos'è questo? È una partecipazione alla passione di Cristo, perché l'ha voluto lei, non è che qualcuno l'ha spinta, anzi, probabilmente. Qualche film si vede, ma no? Non la vogliono far entrare, invece poi entra miracolosamente nel recinto del Golgota, del Calvario, e sta lì presso la croce, no? E si porta presso i suoi devoti, i suoi figli più cari, tra cui Giovanni, la Maddalena, Maria di Clefa, Maria Salome, le tre Marie, quelle che andranno pure al sepolcro. Allora stanno lì, sono quelle prescelte dalla Madonna per questo rito, cioè questo rito di salvezza. È una liturgia che sta celebrando la Madonna Santissima, sta offrendo insieme a Cristo al Padre il sacrificio eterno, unico, eccezionale del corpo del Signore. L'Eucarestia, sta celebrando l'Eucarestia alla Madonna, no? Unendo anche il suo corpo. Unendo anche la sua mente, unendo la sua anima e unendo anche, la intercessione per noi peccatori. Perché Jacopone prega la Madonna? Perché lei è lì per essere pregata, perché vuole pregare il Padre per noi, c'è questo doppio binario, no? Di mediazione, proprio sotto la croce. E qui entra in gioco allora il suo ministero di mediazione nella santificazione, quindi cooperatrice nella creazione, nell'incarnazione, cooperatrice nella redenzione, cooperatrice in triplice senso, no? È evidente che è così. La tematica fondamentale contenuta nello Stabat Mater, ossia la corredenzione mariana, si può ben dire che sia presente in ogni terzino. Tutto parla di questo, c'è poco da fare. Che la Madonna viva lì, soffra lì, voglia soffrire, voglia stare con qui, voglia fare questa penitenza assoluta. Per amore dell'umanità, per amore di Cristo, e darci la grazia per questa sua sofferenza, questo è sempre, no? Magari in ogni verso della sequenza jacoboniana, con una ricchezza di ispirazione poetica che coinvolge nel pianto anche il cuore più insensibile, soprattutto perché fa scoprire che la maternità di Maria nei nostri riguardi è legata ab intus alla sua sofferenza di corredenzione, unita al Figlio suo, il Redentore universale. Infatti, noi siamo stati rigenerati quali figli di Dio e di Maria, specificamente durante l'esercizio doloroso della passione di Cristo sul Calvario e della materna compassione di Maria. Ecco, l'esercizio di Cristo, della passione di Cristo, ci fa santi. Ma Cristo, diciamo, è stato ingiustamente condannato a morte. È stato fatto un processo farsa, anzi due processi farsa nei suoi confronti, quindi è ingiusto questo, tutto ingiusto, sì, però per Gesù è giusto, no? È un'ingiustizia giusta, perché tramite questa ingiustizia scritta nel libro di Dio noi siamo salvi, no? Anche questo, anche il peccato, il demonio non si rende conto che il male che lui fa servirà alla nostra salvezza, no? E quindi quasi ci fa un favore, no? Maria si è posta con Redentrice ai piedi della croce del Figlio crocifisso, proprio là dove in Cristo Maria, redenzione e corredenzione facevano fusione perfetta e totale, si operò il dolorosissimo riscatto redentivo della perdita divina grazia, come il peccato delle origini fu l'opera infelice di Adamo ed Eva nel rovinare il genere umano, rendendo gli uomini figli dell'ira. Canto dello Stabat Mater si presenta quindi per noi redenti come il canto della maternità corredentiva, Maria Santissima, il canto della materna e feconda compassione accanto al figlio, il canto della martiriale transfissione della sua anima per noi figli. Lui, ecco, adesso nella corredenzione, cioè il secondo aspetto della mediazione di Maria, la corredenzione, ci trova tre aspetti, ecco il padre Stefano, la maternità corredentiva. La madre partecipa alla redenzione, la maternità feconda, cioè lei attraverso quella sofferenza dona la grazia e la martiriale trasfissione della sua anima. Lei è ormai crocifissa completamente con Cristo. La nostra salvezza, di fatto, quale redenzione aggettiva, è stata da lei operata in unione con il Figlio divino Gesù Cristo. Costretto e indissolubile vincolo. Ci fermiamo qui allora per la prima parte della nostra trasmissione. Ecco, riprendiamo tra qualche minuto. Ave Maria. Thank you. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo dicendo del fatto della redenzione di cui la Madonna è portatrice nel momento del Calvario, testimoniata dai testi evangelici e anche da questa tradizione cristiana che fa capo allo Stabat Mater di Jacopone di Todi. Quindi, ecco, è prosaica. Questa lirica, perché ovviamente dice delle verità teologiche fondamentali. La nostra salvezza, di fatto, quale redenzione oggettiva, è stata operata da lei in unione con il Divin Figlio Crocifisso. Quindi, altro che persona debole, fragile, no? Che non si aspettava questa cosa, non è creata per questo. Deve collaborare alla redenzione, deve operare la nostra salvezza. Deve lavorare per tutti noi, per tutto il mondo, no? Perché noi siamo salvi. Costretto e indissolubile vincolo, addirittura questo lo dice il Concilio, quelli che mettono il Concilio, dice, beh, il Concilio ha rimesso la Madonna a posto, quindi non è più, diciamo, oggetto di culto così eccezionale, esagerato, dice che stretto e indissolubile vincolo in unione col Figlio. Quindi ha fatto le cose per Figlio. In effetti le ha fatte tutte, ecco, proprio quelle che servono per la nostra salvezza, indipendenza da lui e con lui, certo. Non è, cioè, la Madonna non è autonoma, ecco, queste sono le femministe di oggi che sono autonome, no? Ecco, fanno una salvezza, elaborano un piano di salvezza femminile indipendente da Cristo, indipendente dagli uomini, da tutti, insomma, non solo femminile, la via femminile della fede, come se fosse una cosa indipendente. No, ma qui il Concilio dice che è indipendenza da Cristo, insieme a lui. La Madonna non è autonoma, la sua grandezza è quella di Cristo. I femministe, sì, le femministe forse avrebbero preferito i collyridiani, no? I collyridiani sono quegli eretici condannati da Sant'Epifanio, no? Nel Panarion, che esaltavano la Madonna più di Cristo. Forse così vorrebbero, no? Le femministe, no? Che le donne fossero esaltate al di sopra di Cristo, nella Madonna, magari, come vessillifera del neofemminismo. Ma è così, non è stato, secondo le scritture, non è, secondo la tradizione cristiana, neanche secondo il Concilio, persino il Concilio, che sarebbe il Concilio più moderno, progressista, dice che la Madonna è in stretta dipendenza da Cristo e insieme a Cristo. È per la corredenzione mariana, dunque, con la compassione e trasfissione dell'anima della Madonna, sofferta e offerta in Cristo per la nostra salvezza, che noi figli siamo stati maternamente corredenti dalla Divina Madre, una per una. Quindi la corredenzione riguarda noi per opera della Vergine, per opera della Madonna, uno per uno. La Madonna è puntuale nel suo lavoro, non è che ci siamo tutti salvi, fratelli tutti. Sì, fratelli tutti, ma la Madonna si impegna per la salvezza di ciascuno, non in maniera generica, noi siamo tutti uguali, no, ognuno deve fare il suo cammino, ognuno deve convertirsi a suo modo, dai peccati che sa, peccati che sa che sono un ostacolo alla grazia, la Madonna fa fare il cammino personale a ciascuno di noi, perché siamo maternamente corredenti dalla Divina Madre. Perché siamo suoi figli, uno per uno, uno per uno, rigenerandoci come secondogeniti nel figlio Gesù, cristificandoci, ella in lui come figli nel figlio. Quindi prima la rigenerazione, la nascita della Madonna, quando eliminiamo il peccato siamo nati, no? Infatti la confessione può essere considerata proprio come un secondo battesimo. E quando ci confessiamo, rinasciamo in grazia, cioè rinasciamo nel grembo di Maria, che è la grazia, no? Che è la portatrice della pienezza di grazia. Tutta la grazia è Maria. Entriamo in Maria con la confessione. Prima l'abbiamo persa, no? Se non ci confessiamo, non siamo in grazia, oppure siamo in una grazia diminuita dal peccato non mortale, al peccato veniale, però il peccato mortale ci fa perdere tutta la grazia. Quindi usciamo dal grembo di Maria, non siamo più di Maria, no? Quindi siamo rigenerati. Poi siamo cristificati quando non solo abbiamo la grazia, ma abbiamo anche le virtù. ecco, grazie, può essere neutra, no? Cioè, siamo senza peccato, vabbè, però bisogna pure fare qualche cosa. Da santi, diciamo, no? Bisogna dare testimonianza della fede, bisogna difendere la fede, bisogna operare nella carità, operare nella pazienza, nella redenzione, nella corredenzione. No, siamo solo la famosa Miriam di Gesù crocifisso, no? La vita santa carmelitana, detta anche la piccola araba, molto, molto bella la sua vita, molto intensa spiritualmente, proprio una grande vita di espiazione, di sofferenza per Cristo e per le anime, no? Proprio come la Madonna. Ecco, allora, questa, no, questa ragazza fu salvata dalla morte, perché anzi proprio era morta, gli fu tagliata la gola, ecco, era stata rapita, diciamo, da mercanti arabi, venduta come schiava. Schiava significava anche sposa, insomma, un signorotto arabo, in Palestina. E quindi lei si rifiutò di avere, insomma, rapporti, no? Ecco, perché era consacrata al Signore, era battezzata, era cristiana. E quindi questo bigliò e la uccise. Beh, era diritto del sovrano, del marito, insomma, ancora oggi, insomma, nel diritto più estremo, più estremista arabo, wahhabita, credo, no? Ma anche salafita, credo, no? Insomma, se una donna si rifiuta del marito, può essere anche uccisa, nessuno si meraviglia. E quindi questa fu sgozzata. Le fu data la vita, rimase lì, insomma, morta. Le fu data la vita dalla Madonna. La Madonna che però gli disse: io sì, hai conservato la tua verginità, questo è santo, però adesso devi fare qualcosa. Non basta che tu sia vergine, no? Hai dato, insomma, prova che puoi mantenere la verginità. Ecco, allora, rigenerandoci, ecco, la vita del figlio, cristificandoci in lui. Come figlio nel primo genere, e questa suora, santa ragazza, si fece suora carmelitana, divenne una grande mistica, proprio come Santa Veronica, come Santa Teresina, grandi mistiche hanno operato per la carità e per la missione della Chiesa. Tutto questo, infatti, il beato Jacopone ha cantato poeticamente nella sequenza dello Stabat Mater, chiedendo proprio a lei, alla Divina Madre Corredentrice, il dono di fargli condividere le sofferenze di Gesù crocifisso per tutta la vita. Crocifisso condolere, dona cego, vixero. Santa Veronica Giuliani. Non è certamente difficile poi cogliere in particolare tutti i contenuti più alti e suggestivi della poesia soteriologica mariana del beato Jacopone da Todi, nell'esperienza mistica di una santa straordinaria, come la monaca cappuccina, Santa Veronica Giuliani. A ragion veduta, infatti, è stato scritto che la presenza di Maria Santissima, quale corredentrice nella vita di Santa Veronica, è una presenza operativa di modello e di madre. Nella mistica del dolore della santa, infatti, la celeste corredentrice svolge il suo ruolo esemplare della più sublime conformità al crocifisso. E nello stesso tempo il ruolo di causa efficiente attiva nel trasformarlo in un'icona dolorosa perfetta del crocifisso. Non solo, diciamo, si conforma al crocifisso, ma diventa il crocifisso, quindi diventa redentrice. Abbiamo un rapporto diretto tra la presenza costante e operante di Maria con la Redentrice e la trasformazione di Santa Veronica nell'immagine dolorosa della vittima crocifissa. Purificata dal sangue di Cristo, immersa nelle lacrime della Vergine addolorata, Santa Veronica ha vissuto fin nelle più intime fibre della sua anima e del suo corpo il mistero di Cristo Redentore di Maria con la Redentrice. Si conforma a Cristo, vuole il suo sposo e diventa Cristo. Per questo, dopo aver studiato l'intera esperienza di Santa Veronica, chiamata la mistica del dolore, con il suo straordinario apparato di fenomeni mistici, si può giustamente affermare che davvero Santa Veronica dovrebbe essere chiamata vera maestra della compartecipazione alle sofferenze di Cristo. Maestra, maestra di questo. Se vogliamo essere santi, bisogna passare per questa strada. Se vogliamo rendere gloria a Dio, se vogliamo unirci a Cristo, dobbiamo soffrire. Purtroppo viviamo in maniera edonista il nostro cristianesimo, è una sofferenza, chissà. Una volta sentì un predicatore, ma non è la morte che mi fa paura, ma la sofferenza. Ma io penso che uno così deve aver paura più della morte che della sofferenza, no? Perché la sofferenza è veramente la redenzione, la purificazione, la santificazione che opera Cristo in te, no? Poi la morte sarà la coronazione. Invece, se tu non vuoi soffrire, magari hai tutte le sofferenze, fai le cure palliative, non lo so. Le cure che diminuiscono il dolore, che addirittura lo attenuano del tutto, il coma farmacologico, addirittura l'eutanasia, e che si fa addormentare perché non vuole soffrire, magari accelera il corso della morte perché così non soffre. Ma questa è una cosa che appunto nega la redenzione, nega la passione di Cristo. E nega quindi anche la gloria, perché se tu fai così è solo perché tu non hai capito chi è Cristo, non hai capito che cosa ha fatto per te, non hai capito la sua redenzione, non hai capito la risurrezione. Non è che il Signore ha meritato anche, de condì, non de congro, de condì per natura, però l'ha meritato la risurrezione. E se tu non vuoi soffrire, neanche la risurrezione vuoi, no? Non vuoi neanche la gloria. Un punto di richiamo più intenso e penetrante nell'intimo di ogni uomo è dato soprattutto e sicuramente dalle ultime tre terzine della sequenza dello Stabat Mater, nelle quali il beato Jacopone fa meditare con sorgiva trepidazione sulla tematica drammatica e ardente della finale salvezza e misericordia, mostrandoci come l'orizzonte della pietà e dell'invocazione, scrive Giuseppe Cremascoli, passa dalla scena del Calvario, con l'addolorata ai piedi della croce, è quella dell'ultimo giudizio delle fiamme riservate ai reprobi. La preghiera ardentissima ed espressa in toni accorati e dolenti al pensiero di quell'incontro, per cui l'orante chiede alla Vergine di essere aiutato e difeso. C'è il rischio appunto delle fiamme perenni, se uno non si converte, se uno non è in grazia di Dio, se uno non è puro. Allora bisogna purificarsi sempre, dunque. Comunque, orbene sembra risaltare l'evidenza che il beato Jacopone da Todi, nella sequenza dello Stabat Mater, abbia descritto poeticamente, quasi scandito, la perfezione, la più alta compartecipazione alle sofferenze di Cristo crocifisso, aspirando egli ad assimilarlo appassionatamente, la stessa compartecipazione vissuta dalla Divina Madre, corredentrice nella dolorosissima compassione e trasfissione dell'anima per la salvezza di noi peccatori. A noi tocca ora la risposta di figli consapevoli della grazia corredentiva che ci ha riscattato dalla condanna della perdizione. A lei dunque, alla Madre addolorata, deve andare la nostra più filiale gratitudine e riconoscenza di figli, corrispondendo con generosità ai suoi richiami di amore al Figlio, nostro Salvatore e Redentore. La corredenzione della Beata Vergine Maria Addolorata, scrive il Beato Allegra, la preghiera Allegra, capita e vissuta con amore e gioia, scambio vitale e fecondo tra la madre e i figli, i quali produce un'estrema tenerezza per nostro Signore, tenerezza unita alla più profonda venerazione. Che cosa non hanno detto, scritto e fatto i santi per cantare, lodare, benedire e magnificare la compassione, la trasfissione della Madre corredentrice per noi, che può enumerare tutti gli atti di amore, di offerta, crocifissa e addolorata compiuti dai santi in ogni tempo e luogo, quelli di San Francesco, di Santa Veronica, di San Paolo della Croce, di San Gabriele della Dolorata, di Santa Gemma Galgani, di San Pio da Pietrelcina. Ecco, in conclusione, dunque, si può ben dire che un saggio altissimo, l'anima dei santi di ogni tempo, ci ha offerto appunto dal beato Jacopone, nella sua splendida sequenza poetica dello Stabat Mater, che meriterebbe perciò di essere tutta impressa nel cuore, nella mente, nell'anima e nella memoria di ogni redento, quale sintesi mirabile di affetti e pensieri, di canto e di poesia, di eccessi e di mistica dell'amore crocifisso della nostra Divina Madre. fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione per i fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sullo Stabat Mater del Beato Jacopone da Tono. Figlio del padre Stefano, chi è la Madre Redentrice? Il tema, abbiamo detto, è questo, il tema di tutto il cantico. La Madre Redentrice. Ecco lei che l'estatica Santa Gemma Galgani chiamava con ardore di affetto filiale la mamma mia crocifissa assieme a Gesù. E a cui il beato Gabriele Maria Allegra rivolge queste ardenti e commosse parole di pura esaltazione. Prima la madre crocifissa. Quindi Santa Gemma è ben presente la correzione, no? Vediamo il padre Gabriele, che pure è un grande santo, un grande mistico. Vorrei parlare con parole di fuoco, detto che dolore. Vorrei piangergli ogni giorno, vorrei additarli alle anime come pegno della nostra salvezza, come riflesso palpitante dei dolori del crocifisso, come strada luminosa e sicura per l'intelligenza del mistero di Cristo, specialmente della sua passione e della sua morte. Vorrei in una parola parlare di te, o madre crocifisso, come immagine vivente del crocifisso, dell'amore. Ecco quindi. Non è un gioco, non è un'anima semplicemente affranta, la Madonna colpita, insomma, una Madonna che partecipa attivamente alla passione, alla redenzione, perché i suoi dolori sono la nostra salvezza. Dalla storia sappiamo che quando lo Stabat Mater venne presentato ai tempi del mondo feudale, apparve come una cosa dal cielo. Ecco, Stabat Mater ebbe un successo enorme, no? Ma anche oggi, ancora oggi, noi lo cantiamo quando facciamo la Via Crucis, ma anche nella liturgia alcune sequenze dello Stabat Mater, soprattutto il 15 di settembre, il giorno della Dolorata, della Madonna dei Sette Dolori, si canta lo Stabat Mater. Apparve come cosa venuta dal cielo, risuonò come un'onda di dolcezza agli animi oppressi, come iride di pace, perdonò agli spiriti agitati da discordia e fatti di armi. Balenò coi bagliori della buona speranza e coi cuori diffidenti. Il popolo l'apprese, comprensi. Se ne appassionò e grandemente lo fece, anzi, su. Quindi la Stabat Mater ebbe questo successo enorme. Oggi, a conclusione del rapido commento teologico spirituale della sequenza jacoboniana, si può ben scrivere, a ragion veduta, che moltissimi, meditando questa mirabile sequenza liturgico-poetica del Beato Jacopone, troveranno in essa ispirazioni alte e profonde di amore a Maria, nostra Madre Redentrice, di vita nuova accanto alla Mater dolorosa che ci ottiene alla fine da Paradisi Gloriam. Non si può che dare pienamente ragione a queste affermazioni, anche se al presente nella Chiesa si avverte il disagio amaro e triste di quel minimismo mariano, che ha cercato e sta ancora cercando di oscurare anche l'ineffabile mistero di Maria nella congestionata prevalenza di una vitalità cristiana all'ingiù, alla New Age. Cioè, come, beh, siamo tutti uguali, no? Anche Gesù è sminuito, ecco, dal minimalismo mariano. No? Gesù sembra un qualsiasi, veramente. È blasfemo, questo New Age universalista, globalista. Ma dal naturale animale dell'umanità animitica in discesa ripida dalla teologia all'ecologia, precipitante quindi nell'orbita disperato, nichilismo, eccetera. Poi non ha più fede per niente, insomma. Sì, diventa un'idea vaga, Gesù, un'idea solamente umana, sociale, maestro di dottrina sociale, e poi diventa più niente, davanti alla morte, davanti alla sofferenza. Non è che ci salva la dottrina sociale della Chiesa, eh? Ci salva solo la fede in Cristo crocifisso, solo questo ci salva. O davanti al demonio, davanti alla vessazione demoniaca, non è che ci salva la dottrina sociale, rerum novarum, o alla 80ª advenienza, non lo so, è che la 40º anno, no? Non sono queste le cose che ci salvano. Ci salva solo la fede in Cristo crocifisso, la Madonna, la corredentrice. Nella sequenza del beato Jacopone da Todi, insieme alla ripresa e rifioritura della Mariologia, impegnata di nuovo a portare innanzi, a completare l'ultimo breve tratto del cammino verso la definizione dogmatica della verità di fede, già proxima fide, proxima definibilis, cioè tutti quanti ormai grandi teologi non sono condizionati da visioni interessate oppure parcellizzate, appianate sul socialismo, sul comunismo, sul liberalismo. Dicono che è prossima, cioè si potrebbe già definire il dogma, cioè c'è già tanto materiale dogmatico, teologico, spirituale, mistico, soprannaturale, esegetico, che ci fa dire sì, che la corredenzione è degna di dogma. Ossia la verità della corredenzione mariana oggettiva e soggettiva, cioè lei lo sa che è corredentrice, lei lo sa come Gesù sa che è redentore, lo sa che doveva morire a Gerusalemme, doveva essere consegnato nelle mani degli uomini, flagellato, crocifisso, e dopo 3 giorni risorgere, lo dice 3 volte, poi insomma, è scritto nei libri sacri, è scritto nel profeta Isaia, è scritto nel profeta Geremia, è scritto nella lamentazione di Baruch, e quindi insomma tutto concorre a questo, e la Madonna pure concorre. Quindi è soggettiva, oggettiva la sua redenzione perché è avvenuta sul campo, è soggettiva perché lei lo sa, è cosciente. Possiamo qui ricordare in poche righe di sintesi, al momento della chiusura, tutto il contenuto più prezioso e illuminante dell'intera sequenza jacoponiana, nel suo più essenziale valore, come ha scritto il Cremascoli, con pensiero e linguaggio raffinati, nel suo pregiato articolo di studio sullo Stabat Mater. Nella sequenza segnaliamo la massiccia presenza di un lessico tutto orientato ad evocare situazioni drammatiche, di tormenti subiti, di angosce laceranti, per l'anima oppressa dal dolore e dal pianto, e tutto ciò, nonostante il lessico di cui si è detto, la sensazione è sempre di compostezza estrema nel dolore della madre, nella supplica del peccatore desideroso di diventarne partecipe per giungere alla salvezza. La forza poetica della sequenza sta forse proprio nell'incontro di questi elementi estremi, ricomposti nel prodigio dell'evento divino, di cui la croce sarebbe stata il segno perenne. Nello Stabat Mater, il dramma divino della morte dell'unigenito per la salvezza del mondo è inserito nel dramma umano dello spazio di una madre a cui viene strappato il figlio, evocando così il dolore assoluto e supremo fra quanti da sempre incombono sulla terra la Vergine nel l'icona, ispirando la compostezza della preghiera e i palpiti della poesia. Lei che veramente realizza l'umane, anche essendo immersa nel dolore. È proprio questa che la fa simile agli uomini, la fa partecipe del dramma umano, della tragedia umana della vita, che si conclude con la morte, ma per lei la morte è l'anticipo della redenzione. Ecco, lei lo sa, lei vive in fede questo, vive immersa in questa morte, pienamente consapevole della morte, sapendo che questa sofferenza, questa morte sono parte della redenzione, sono parte del piano divino per l'uomo, sono parte della sua salita, della sua ascesi verso Dio, ed è ineliminabile questo momento. Ecco, lo è stato per Cristo e Cristo l'ha insegnato, questo momento, ad affrontarlo anche a noi. Dobbiamo avere fede nel Signore morto, nella morte del Signore, nel desiderio della morte del Signore, nell'annuncio della morte del Signore. Passi da me questo pace, ma non come voglio io, bensì come vuoi tu. Quindi c'è tutta la preparazione, tutta la lotta, l'agonia per inserirsi nel piano di Dio anche per mezzo della morte, della morte. Ecco, non si può togliere la morte in maniera schizofrenica dalla vita. Non ci voglio pensare. No, 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 ma ci devi pensare per forza. Che c'è? Il Signore l'ha stabilita come valvola di salvezza, come porta della salvezza, porta della vita. Devi prepararti bene, devi prepararti in Cristo, devi chiedere l'aiuto di Cristo, devi chiedere l'aiuto e la vicinanza di Maria. Devi stare con loro, perché la morte, se no, veramente ti uccide e tu non hai scampo. Invece no, c'è uno scampo della morte, anzi c'è un valore positivo della morte, che addirittura il bene della morte, qui c'è una grandissima opera di Sant'Ambrogio di Milano, il grande vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, scrive De bono mortis, il bene della morte. Perché la morte ci aiuta a espiare i peccati, la morte limita i nostri peccati, perché la morte espia i nostri peccati. Quindi ci sono tanti beni nella morte, ci sono tanti beni nella morte. E lui paradossalmente ci sono più fortunati quelli che muoiono giovani, perché espiano meno peccati, insomma, ecco, la morte per loro è meno dura, forse per i più anziani dobbiamo aspettare di più il bene della morte. Magari dobbiamo fare i conti di tutti i peccati che abbiamo fatto, ecco, in passato. Invece, ecco, la morte è un bene, affrontata comunque sia, quello che il Signore vuole, che ha scelto per noi, ecco, perché ci libera dal peccato, perché ci libera dalla nostra condizione terrena, che è soggetta al peccato, perché ci libera dall'affanno della vita, perché ci libera dal dolore stesso della morte. Ecco, quindi insomma, è una vita che continua, che si trasforma. Ecco, la vita nello spirito, la vita spirituale coltivata, vissuta, intensa, offerta a Dio, è quella vita che risolve la morte. Certo, se viviamo solo nel corpo e tutti protesi al bene del corpo, una volta che il corpo se ne va, sembra che, ecco, non esiste più niente, no? Invece c'è separazione tra l'anima e il corpo, e l'anima è la parte nobile di noi stessi. L'anima va verso l'alto, l'anima è fatta per Dio, anche il corpo, però ecco, il corpo deve aspettare, ecco, la purificazione finale per risorgere. E se l'anima non è pura, ovviamente neanche il corpo può risorgere, perché il corpo segue il destino dell'anima. Questa è proprio una dottrina ambrosiana, no? Ecco, il corpo com'è, il tuo corpo è così, è com'è la tua anima. Se la tua anima è pura, il tuo corpo sarà puro. Se il resto l'ha detto Gesù, se il tuo occhio è luce, tutto il tuo corpo sarà nella luce, ma se il tuo occhio è tenebra, se tu desideri tenebre e vuoi vivere nella tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Si espanderà pure al tuo corpo. Invece corpo e anima devono essere immersi nella luce. Così è stato per Cristo, un'anima tutta avvolta di divinità, quella di Cristo, quindi per cui la morte non gli ha fatto paura, anzi lo ha portato alla risurrezione. È stato per Maria, la sua morte, la sua partecipazione alle sofferenze di Cristo, la sua stessa morte. Ecco, sono state occasioni di gloria, gloria eterna nell'assunzione in cielo, in paradiso, e i santi pure, i santi, anche se non sono ancora risorti, però ecco, hanno vissuto quella purezza tale, ecco, nell'anima, che il corpo, in fondo, in parte ha seguito le sorti dell'anima. Pensiamo ai corpi degli stigmatizzati, ma ecco, Padre Pio, tante sofferenze nel suo corpo, e quando è morto, le piaghe si sono chiuse, quindi come se il corpo già cominciasse a vivere nella gloria. E tanti santi sono incorrotti, la Santa Germana Cusin, che aveva tante pustole sulla pelle, da viva, quando è morta aveva una pelle splendida, liscia, no? Ritrovata dopo tanti anni, così tanti altri santi che insomma, hanno sofferto moltissimo, pensiamo a Santa Giacinta, quella di Fatima, incorrotta anche lei. Dopo tante sofferenze doveva essere un corpo martoriato, perché un corpo devastato dalla malattia, quindi marcio, marcito, e invece, benché sia marcito in vita, non è marcito in morte, è un prodigio nel prodigio, è lo stesso Santa Bernadetta, la tubercolosi, capirai, poi i polmoni tutti consumati, marciti dalla malattia, eppure intatta, incorrotta, bellissima, splendida, nella morte. Perché il corpo già segue i santi, la sorte dell'anima. Bene, cari fratelli, terminiamo qui questa bellissima carrellata sullo Stabat Mater, che il Signore ci possa far vivere elevati in grazia, insieme a Maria Santissima, per godere la gioia del paradiso dopo la sofferenza della morte. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, grazie.